Ave Maria a voi tutti, carissimi radioascoltatori, per questo spazio dedicato alla famiglia vi trasmettiamo ora una catechesi tenuta qualche tempo fa da Elena Calice dal tema L'Eucaristia e la famiglia. Vi auguriamo allora una santa catechesi. Ave Maria.
Ave Maria, care radioascoltatrici e radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, bentornati sulle frequenze della radio. Io sono Elena e vi parlo sulle frequenze della nostra radio per il nostro appuntamento ormai tradizionale dedicato alla preparazione, alla spiritualità e alla catechesi per la famiglia cristiana e la famiglia mariana. Come ogni settimana ci troviamo insieme per parlare, approfondire qualche tema legato alla famiglia. In realtà sono tanti i temi di attualità e spesso ci troviamo a dare più che dei consigli, dei suggerimenti per come poter vivere in modo giusto, in modo corretto la propria vita cristiana e soprattutto la vita nella famiglia e tutti i problemi che possono quotidianamente nascere in una famiglia. Oggi abbiamo deciso di dedicare invece qualche momento di attenzione ad un tema molto bello. Tratteremo proprio in estrema sintesi il rapporto che esiste tra l'Eucaristia e la famiglia come doni di Dio. Sapete tutti che il matrimonio, che è il sacramento con il quale comincia la famiglia cristiana, è una delle cose forse più belle che può capitare, capita nella vita di una persona quando il matrimonio comincia e poi è vissuto nell'amore di Dio, nell'osservanza delle leggi di Dio e appunto nell'amore reciproco, costante e continuo tra i coniugi. Penso che sia capitato un po' a tutti noi, almeno qualche volta, di confrontare la bellezza di un volto con la bellezza di un altro, di un quadro o di una pagina di autore con la bellezza di un'altra e di pronunciare magari un giudizio: è più bello questo o è meno bello questo di quello. Ecco, è una riflessione importante che si fa proprio sul matrimonio, è un'esperienza semplice e quasi banale, se vogliamo dire così. Dire e pensare è più o meno vuol dire creare, come sappiamo, una gradazione all'interno della stessa perfezione. In particolare quello che vorrei che fosse chiaro alle vostre orecchie è proprio questo. Noi cristiani diciamo, cosa diciamo quando parliamo del matrimonio come sacramento? Dobbiamo parlare proprio del concetto di partecipazione. Sapete che c'è una gradazione nell'amore umano, sia in quello personale, in quello coniugale che in quello di altri generi, questo è certo. E allora dobbiamo chiederci: esiste un amore umano perfetto, un amore di cui non si può pensare ad uno maggiore? Oppure la perfezione nell'amore umano è, come dire, una sorta, una specie di orizzonte verso il quale si cammina, ma non è mai raggiungibile? È una riflessione questa molto importante, perché tante volte ci troviamo anche con coppie che sono sposate da tanti anni, da tanto tempo, e che un po' per stanchezza, un po' per i tanti problemi legati alla quotidianità, alla convivenza quotidiana, si trovano a dire che il matrimonio non è più affrontabile, il matrimonio diventa un fardello insopportabile perché si arriva a dei punti di contrasto molto forti. E allora proprio la domanda che io vi facevo è molto importante, cioè esiste davvero questo amore umano perfetto? E queste persone spesso si chiedono: ma io sono amato veramente come avrei dovuto essere amato? E a questo punto dovrebbero anche chiedersi: ma io amo così come vorrei essere amato? A questo punto dovremmo ricordarci delle parole che dice San Giovanni nel suo Vangelo. Dice così: prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E questo testo greco, proprio sino alla fine, non ha soltanto un significato di tempo cronologico, ma vuol dire che Gesù ha amato i suoi con amore perfetto. E non si può davvero amare più che Gesù. Cioè, parliamo proprio dell'amore umano di Gesù. Esiste quindi un amore umano perfetto. E a questo punto dobbiamo anche chiederci, ed è questa la cosa importante. È Cristo che mediante il ministro celebra il sacramento del matrimonio. Con il sacramento del matrimonio ha luogo un vero e proprio atto di Gesù. E qual è il contenuto di questo sacramento? Che cosa fa Cristo quando celebra il sacramento del matrimonio? Ecco, per rispondere a questa domanda dobbiamo tener conto del fatto che il matrimonio non è stato inventato da Gesù, mentre gli altri sacramenti sono stati, potremmo dire, proprio creati da Cristo, per cui per sapere ciò che Cristo compie in esso bisogna chiedersi, bisogna interrogare esclusivamente la fede della Chiesa. Nel matrimonio bisogna sapere e conoscere la verità anche mediante la ragione umana, cioè per arrivare ad un discorso più concreto. Quello che vogliono, intendono fare i due sposi quando consentono di istituire tra loro il patto coniugale, quindi il sacramento del matrimonio, è, come dire, la base umana che viene benedetta e viene consacrata nell'amore di Gesù. E allora questo discorso che abbiamo cominciato oggi è un discorso molto importante, perché, come vi dicevo, tante volte sentiamo delle persone che, pure essendo legate da tanti anni, da tanto tempo, dal forte legame matrimoniale, arrivano a un momento in cui, per le ragioni, per i motivi più vari, si chiedono: ma io non amo più questa persona, la persona che ha fatto con me questo cammino insieme di tanti anni, con la quale magari io ho vissuto e ho avuto dei figli, il dono dei figli. Arriva, dicevo, un momento in cui sono tante davvero le esperienze che quotidianamente arrivano alle nostre orecchie, direttamente o indirettamente, per persone che conosciamo, che magari ci riferiscono dei loro problemi. Ci sono tantissime coppie, tantissimi matrimoni nei quali si arriva a questo punto, a un punto nel quale i due sposi credono di non amare più l'uno, non amarsi più, quindi uno si chiede e pensa di non essere più amato. E probabilmente però, ecco, non si domanda e non fa un'analisi chiara di se stesso nel momento in cui dovrebbe appunto chiedersi: ma io amo come vorrei essere amato? Ed è questa una cosa santa e sacrosanta che ci ha chiesto Gesù quando ha istituito il comandamento nuovo, che vi amate gli uni gli altri. Ha detto non soltanto come vorreste essere amati, ma come io vi ho amato. Esiste dunque questo amore perfetto anche nell'amore umano, che è l'amore di Gesù. Se io amo questa persona, la persona che il Signore ha messo al mio fianco, almeno in un modo che si avvicina a quanto Gesù ama me e ama questa persona, probabilmente, forse tante situazioni potrebbero essere rimediate e sanate. Ecco, premesso questo, dobbiamo rifarci a quella domanda con la quale abbiamo iniziato questa trasmissione. Che cosa fa Cristo quando mediante gli sposi celebra il sacramento del matrimonio? Ecco, Gesù quando celebra il sacramento del matrimonio non fa altro che trasformare, se vogliamo dire così, l'amore tra due persone nel suo amore. Non fa altro che dire che quell'unione viene benedetta definitivamente dalla sua presenza in quella famiglia. Non fa altro che rendere partecipi gli sposi del suo stesso amore. E che cosa vuol dire essere partecipi dell'amore di Gesù? Cosa vuol dire questa partecipazione? Ecco, vuol dire innanzitutto che io devo amare questa persona come Cristo, cioè fino alla fine. Gesù ha amato i suoi fino alla fine. Abbiamo letto prima quel passo del Vangelo di San Giovanni e la scrittura parla chiaramente della morte della croce, e infatti ricordate che l'ultima parola di Gesù è stata proprio questa: tutto è compiuto. E anche la stessa radice della parola fino alla fine, come vi dicevo, non ha soltanto un significato cronologico, ma vuol dire profondamente, in modo totalitario e in modo completo. E proprio secondo ancora la Sacra Scrittura, in particolar modo la lettera agli Efesini, in quel momento si è definitivamente chiusa, siglata l'alleanza di Dio in Cristo, così, con l'umanità lavata nel sangue, cioè appunto con la Chiesa. Ecco, quando Cristo celebra il matrimonio, non fa altro che rendere partecipi i due sposi della definitività insita nel suo amore, crea tra essi un vincolo che li lega in un'appartenenza indistruttibile. Ecco che il dovere della fedeltà, la forma della indissolubilità, sono le conseguenze di questo vincolo così grande e così importante. Gli sposi infatti possono essere infedeli, possono divorziare, ma il vincolo che li unisce l'uno all'altro permane più forte di ogni divisione, in quanto esso è stato istituito da Cristo stesso. Questa è una cosa molto importante sulla quale dovremmo un attimo fermarci e riflettere, perché se diciamo, come abbiamo visto, che con l'unione del matrimonio Gesù dice a questi due sposi: io vi ho donato il mio amore, quindi dovete amarvi come io vi ho amato, prima di amare voi stessi, voi due amate me, perché sono io che do questa impronta alla vostra unione. E anche se umanamente potete sciogliere questo vincolo, potete allontanarvi, ricordatevi che c'è un'indissolubilità più grande che quella data dalla benedizione che io ho dato a questa famiglia, a questi sposi. Fermiamoci anche a pensare a quante realtà invece dimentichino questa situazione, dimentichino la benedizione di Dio, dimentichino la solidità dell'unione matrimoniale. E per questo occorre, come tante volte abbiamo detto, una solida preparazione al sacramento del matrimonio, perché è prima del sacramento, è prima della celebrazione, durante il fidanzamento, che le due persone devono capire attentamente se possono proseguire e perseguire una vita insieme, se amano le stesse cose, se condividono le stesse cose, se vedono l'amore di Dio in tutto e se pensano che nonostante le difficoltà sarà Dio ad andare avanti prima di loro, ad anticipare i passi della vita quotidiana. Se non c'è questa riflessione prima del matrimonio, è chiaro che molti matrimoni possono vacillare, ma una volta che si è stretta l'unione matrimoniale, dobbiamo ricordare la forza indissolubile, l'indissolubilità non solo umana, ma soprattutto divina, che nasce dall'unione proprio in Cristo. E poi una seconda cosa importante. Se abbiamo detto che Cristo crea e dà questo suo amore perfetto, il dono è davvero per sempre, quindi quando Cristo celebra il matrimonio rende partecipi i due sposi della sua capacità di amare. E qui tocchiamo davvero il cuore del matrimonio, in cui c'è davvero tutto lo splendore della sua dignità. Perché proprio mediante il dono dello Spirito Santo che ha portato Cristo a donarsi sulla croce, gli sposi fanno parte e sono resi partecipi di questa sua stessa forza amorosa. Questa partecipazione che viene effusa nel cuore degli sposi è proprio la carità coniugale ed è questa l'operazione più grande e più preziosa che viene compiuta da Gesù quando celebra il sacramento del matrimonio. Sono questi quindi i due livelli della partecipazione, il vincolo sacro coniugale e la carità coniugale. L'uno implica l'altro, per cui il vincolo matrimoniale esige la carità coniugale ed è il titolo permanente per ottenerla dallo Spirito Santo. E dall'altra parte la carità coniugale vivifica e dona forma compiuta al vincolo coniugale. Esso quindi sussiste certo anche senza carità coniugale, ma diventerebbe una cosa mostruosa, così come un sacerdote può esercitare il suo ministero sacerdotale senza la carità pastorale, ma è una cosa appunto mostruosa. Ecco che in questo modo si viene a delineare molto chiaramente e in modo molto netto, se vogliamo dire così, il ruolo di queste due cose, di questi due punti molto importanti. Abbiamo detto che avremmo approfondito in questa nostra trasmissione il legame che esiste tra il matrimonio e l'Eucaristia. Fino adesso abbiamo parlato della sacralità dell'unione matrimoniale, di questo amore perfetto Santo, che è l'amore di Gesù che dona ai due sposi durante la celebrazione del matrimonio, un amore perfetto che dura sino alla fine, dove sino alla fine non è soltanto un significato cronologico, ma è nella quotidianità e ogni giorno che io devo amare sino alla fine, devo amare senza condizionamenti, senza paure, senza esitazioni, ma mi devo donare completamente l'uno all'altro. E se non ho questa capacità, allora devo chiederla al Signore, se non ho la capacità di perdonare, se non ho la carità, se non ho la vicinanza del cuore, se non ho più la pazienza, se porto soltanto l'ira, la rabbia e un senso di vendetta che è tanto frequente nelle nostre coppie quotidiane. E voi non sapete quante volte si assistono a rotture matrimoniali, a crisi anche, perché non parliamo soltanto dei divorzi, delle separazioni, parliamo proprio delle difficoltà quotidiane del matrimonio, perché manca la dolcezza, manca l'amore, manca quell'amore che io devo dare, sono tenuta a dare al massimo in ogni momento, proprio perché so che quell'uomo, quella donna che sono vicino a me, non sono vicino a me per caso, ma perché il Signore ha voluto metterli vicino a me e io ho assunto un impegno ben preciso, che è quello di amare questa persona in modo totalitario, ogni giorno, fino alla fine, in modo profondo e senza se e senza ma. Non perché sia un dovere umano, ma soprattutto perché è un dovere divino, è un dovere legato al rispetto di quell'unione matrimoniale e sacramentale che è dono di Gesù. E questa sarebbe la cosa più grande, il pensiero più bello che i nostri sposi, gli sposi cristiani di qualunque età, in qualunque momento, dovrebbero porre come centro davvero della loro vita quotidiana. Ci fermiamo per una breve pausa musicale e ritorniamo tra qualche istante sulle frequenze di Radio Buon Consiglio. Ave Maria. Ave Maria, cari radioascoltatori, siamo tornati insieme sulle frequenze della Radio Buon Consiglio. Oggi abbiamo dedicato qualche breve riflessione e continueremo ancora in questa seconda parte della nostra trasmissione a parlare di questo legame così bello e particolare, se vogliamo, tra l'Eucaristia ed il matrimonio. Nella prima parte della trasmissione abbiamo davvero dato un po' le nozioni di base, l'essenza di questo amore perfetto, che è l'amore che dovrebbe esserci nel matrimonio come riflesso dell'amore di Cristo. Ora dobbiamo cercare proprio di capire il rapporto che esiste tra l'Eucaristia ed il matrimonio. In sostanza, la necessità che la Chiesa ha di celebrare l'Eucaristia prende una particolare configurazione per gli sposi. Sappiamo tutti che la Chiesa è fatta dell'Eucaristia, mediante la celebrazione di questo sacramento noi partecipiamo al corpo e al sangue di Cristo. Cristo ha amato la Chiesa e la Chiesa riceve lo Spirito Santo che la rende capace di corrispondere a questo amore di Gesù. E l'Eucaristia sappiamo che è davvero il banchetto nuziale dove si celebrano le nozze di Cristo con tutti noi. E di questa alleanza particolare gli sposi cristiani hanno ricevuto una speciale partecipazione proprio nel sacramento del matrimonio. Così l'Eucaristia diventa davvero la sorgente della grazia del loro stato coniugale. E questo si può evincere e capire da vari punti di vista che ora dovremmo brevemente affrontare. In primo luogo, l'effetto proprio della partecipazione al sacramento dell'Eucaristia è l'aumento della carità. Questo significa che la carità penetra sempre più profondamente nella persona, così che questa diventa sempre di più capace di amare. L'Eucaristia rende la persona sempre più conforme a Cristo proprio nello Spirito Santo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io più mi cibo degnamente del corpo di Gesù, più prendo una parte delle sue virtù. Se io mi avvicino a Lui, divento migliore, prendo una parte del suo essere santo e porto quella santità nella mia vita quotidiana. E questo accade proprio anche assumendo la forma coniugale e la carità, come vi dicevo, nella forma della coniugalità che continua ad essere continuamente accresciuta dalla partecipazione all'Eucaristia da parte degli sposi. Quindi cresce in intensità la loro reciproca appartenenza, si intensifica il vincolo coniugale e la loro unione sponsale, per cui gli sposi vengono sempre più attirati dentro all'amore di Cristo. Questo cosa vuol dire nella nostra vita quotidiana? Che è cosa buona e santa che i due sposi partecipino ai sacramenti in modo congiunto. È bello vedere marito e moglie o l'intera famiglia che partecipa alla Santa Messa, perché è come se in quel momento, dinanzi alla celebrazione dell'Eucaristia, questi sposi ripromettessero la loro solidità nell'unione matrimoniale e la loro carità, si giurassero quell'amore eterno fino alla fine di cui abbiamo parlato, di nuovo davanti all'altare dove si celebra il sacramento dell'Eucaristia. Se entrambi gli sposi partecipano alla Santa Messa, se partecipano soprattutto e se si nutrono del corpo e del sangue di Cristo, è come se prendessero una forza nuova, quella forza che non fa distruggere il loro amore nella quotidianità, ma che dà quella forza che mi aiuta a vivere ogni giorno, ogni settimana, ogni anno, sempre di più, nonostante tutto, l'amore solido e saldo in Gesù. Quante volte invece noi ci accorgiamo che tutto questo non è, che magari solo la moglie o solo il marito partecipano al sacramento, partecipano alla messa e partecipano all'Eucaristia. Quante volte uno è un fervente cristiano e l'altro invece ignora completamente l'amore di Cristo, perché si rifiuta molto spesso anche per reazione, tante volte, perché io non vado d'accordo con mia moglie e mio marito. Se mia moglie o mio marito partecipa alla messa, se vuole seguire Gesù, allora io per reazione mi allontano, perché è come se volessi fare un'offesa, un dispetto, e non c'è niente di più grave di tutto questo, perché se io non cedo nel mio orgoglio, se non penso che se io partecipo con mia moglie o con mio marito alla Santa Messa, se io non mi riprometto ogni domenica di vivere e di chiedere la benedizione del Signore per tutta la settimana, la protezione per la mia casa, per i miei figli, come faccio a tenere in piedi il mio matrimonio? Quando sono tante le tentazioni, quando sono tante le difficoltà, quando sono tanti i momenti in cui ci si perde d'animo, si è tentati di mollare tutto, di far finta e di lasciare appunto la realtà, quella quotidianità che mi fa del male, che mi rattrista, che mi fa pensare che magari ho sbagliato tutto, che io ho sbagliato a sposare questa persona, a fare un iter, un cammino di vita insieme. Allora proprio la prima cosa da fare sarebbe riprendere l'energia nell'amore di Cristo e ripromettere insieme al marito, a mio marito, a mia moglie, di partecipare alla Santa Messa, di vivere il sacramento dell'Eucaristia con lei o con lui, di chiedere la protezione della mia famiglia e della mia casa, perché in quella benedizione, quella che viene dal sacramento dell'Eucaristia, lì c'è la forza di tutto e c'è la fonte di tutte le virtù, della pazienza, della carità, del rispetto, dell'amore, di tutte quelle cose che aiutano a vivere in modo santo una famiglia. E vorrei proprio che questo messaggio arrivasse a voi molto chiaro, perché l'Eucaristia ha questo effetto così importante, dona la carità innanzitutto e rafforza l'unione matrimoniale, ma ha anche un secondo effetto. Scrive San Bonaventura: l'Eucaristia fa che l'amore sia più ardente, e l'amore quando arde aiuta a purificare la ruggine del peccato. Che cosa comporta questo per gli sposi? Vuol dire, e l'amore umano, come ogni amore umano, è un amore insidiato, perché possiamo connotare tutte le insidie con una sola parola, pensiamo proprio alla concupiscenza, non è altro che la ripresa di se stesso dal dono fatto all'altro, è una riserva praticamente messa sul dono di sé all'altro. Ricordate che Sant'Agostino scrive: il nutrimento della carità e la diminuzione della concupiscenza, la perfezione, la sua assenza. Ecco, proprio un effetto dell'Eucaristia nel cuore degli sposi è quello di liberarli da ciò che impedisce loro di amarsi perfettamente, ed è proprio la partecipazione all'Eucaristia che scandisce l'itinerario degli sposi verso l'amore perfetto. E tutta la tradizione della Chiesa ci insegna che l'efficacia del sacramento dell'Eucaristia investe anche il corpo della persona. Questa tradizione ha proprio un esplicito fondamento biblico, se vogliamo dire così, e anche la liturgia cristiana attribuisce la risurrezione finale del nostro corpo all'Eucaristia. E questa è una cosa molto importante, per cui questo insegnamento della Chiesa ha un significato particolare per gli sposi, per cui proprio diciamo che la dimensione fisica è essenziale all'amore coniugale e l'unione delle persone è espressa e realizzata anche nell'unione fisica. Il corpo è sicuramente il linguaggio della persona, l'integrazione del corpo nella persona è una condizione sicuramente fondamentale, però grazie all'Eucaristia possiamo dire che progressivamente si opera questa trasfigurazione del corpo, per cui si purifica l'amore coniugale da ogni legame, vogliamo dire così, più basso. E proprio partecipando all'Eucaristia con fede e con devozione, tutta la persona degli sposi, lo spirito, la psiche, il corpo, viene trasfigurata e viene resa partecipe e conforme al corpo di Gesù, perché viene trasformata in Lui che dona se stesso proprio sulla croce. Questo è un pensiero molto bello, cioè l'Eucaristia non soltanto tiene in piedi e rende salda l'unione matrimoniale, ma la purifica, la santifica e la rende forte nell'unione di Dio. Quindi pensate quanto grande sia il dono dell'Eucaristia per un matrimonio. Io non so se qualcuno di voi aveva già pensato a tutto questo. Noi quando siamo in crisi, quando ci troviamo di fronte davvero alle separazioni e ai divorzi, che cosa facciamo? Ci rivolgiamo al medico per capire se ci sono dei problemi psicologici, ci rivolgiamo agli astri, alle stelle, ai maghi per sapere cosa sarà, se troverò un'altra anima gemella, se troverò un'altra persona che mi vorrà bene, come devo fare con i miei figli, mi rivolgo magari a un avvocato per risolvere i miei problemi pratici con mio marito o con mia moglie, ma la prima cosa invece che dovremmo fare, prima di fare tutto questo, è rivolgermi al Signore e dire: dimmi tu, mediante il tuo Santo Spirito e mediante la nutrizione con il tuo corpo e con il tuo sangue, che cosa è per me quest'uomo, questa donna che mi hai messo vicino, perché dalla forza che viene dall'Eucaristia io posso prendere forza per il mio matrimonio, posso renderlo ancora forte, saldo, posso essere paziente, remissivo su determinate cose, comprensivo, perché se penso a quanto mi hai amato tu sulla croce, fino alla morte di croce, non posso non amare quell'uomo, quella donna che tu mi hai messo vicino, perché se tu hai benedetto quell'unione, mi hai dato e io mi sono preso un impegno, che è quello di amare e proteggere questa persona sino all'ultimo respiro, sino all'ultimo giorno della mia vita, e questa forza mi viene quotidianamente dalla partecipazione degna ai sacramenti di Gesù. E infine, ecco, questo era un po' il senso di quello che, il senso di questa puntata, ecco, crearvi e farvi partecipi di questa, di queste belle riflessioni sul legame che esiste tra la consacrazione, ecco, e la sacralità dell'Eucaristia, del corpo e del sangue di Gesù, e invece la transitorietà certe volte dei nostri problemi, la fragilità di tanti amori coniugali. Se invece noi rendessimo le due cose molto più forti e molto più solide e salde, probabilmente, ecco, tante cose e tanti problemi sarebbero evitati. L'ultima riflessione che, ecco, volevo affrontare, e non meno importante sicuramente di questa, ma è una riflessione rilevante. Ecco, l'approccio a quest'ultimo punto è costituito da un testo proprio del Papa. Dice il Santo Padre: per me rimane molto importante che nella lettera di San Paolo agli Efesini le nozze di Dio con l'umanità tramite l'incarnazione del Signore si realizzino nella croce, nella quale nasce la nuova umanità, la Chiesa. Ecco che il matrimonio cristiano nasce proprio in queste nozze divine. Così dobbiamo sempre imparare questo legame tra la croce e la risurrezione, tra croce e bellezza della redenzione. Ecco, dice il Papa, che proprio la base del matrimonio nell'evento della croce indica agli sposi come devono affrontare e come devono vivere le loro eventuali crisi. Non raramente oggi si pensa proprio che alle prime difficoltà, più o meno serie, sia meglio separarsi o perfino divorziare. Invece non è così, perché è proprio tramite la croce che si giunge alla risurrezione. Proprio in questo modo, tramite la crisi, tramite le difficoltà, anche tramite i dolori, l'amore coniugale si purifica e si intensifica. E una seconda questione non meno grave è che si ha poca stima del matrimonio e dell'amore coniugale. È una sfida davvero grossa e importante, per cui io sono sempre ogni giorno più convinta che solo la testimonianza del matrimonio e degli sposi, in cui risplende la bellezza dell'amore coniugale, può suscitare nel cuore dei giovani l'attrazione verso lo stato coniugale. E a questo punto possiamo dire che c'è un'ultima e un'altra questione. La riflessione sul rapporto che esiste tra l'Eucaristia e il matrimonio è davvero una porta principale d'ingresso nella verità e nella preziosità propria del matrimonio. Quanti, anche tra coloro che si sposano in chiesa, hanno questa percezione della fede? Ecco, forse molto pochi, potremmo dire. Da questo possiamo dire che il rapporto che la persona coniugata ha con l'Eucaristia è davvero singolare, in analogia alla singolarità che ha con l'Eucaristia il sacerdote, e proprio attraverso questo rapporto possiamo entrare nel mistero più profondo della vicenda umana. Questa vicenda alla fine si risolve dentro il grande dramma dell'amore e quindi della libertà. Se Dio per liberare l'uomo si è manifestato come amore che si dona e l'ha fatto proprio facendosi uomo, così dobbiamo fare anche noi, dobbiamo amare Dio nell'Eucaristia da soli, come singoli e come coppia, come matrimonio. Questo ci aiuterà e sarà sicuramente segno visibile di quello che accade quando celebriamo l'Eucaristia, perché rinnoviamo anche lì il sacramento del matrimonio, non tra due persone, ma tra Cristo e gli sposi. Quindi pensate quanto bello e quanto forte sia questo legame tra due sacramenti. Forse non ci abbiamo mai pensato, ma è bene che si faccia e che facciamo questa riflessione così importante. Se io sono solido e sono saldo nella partecipazione ai sacramenti, nella fedeltà alla preghiera, nella fedeltà all'amore di Dio, come può la mia vita vacillare? Può esserci sì un momento di difficoltà, un momento di crisi, di sbandamento, però sono momenti tutti irreversibili e proprio attraverso la croce che si ha la redenzione. In fondo Gesù ce l'ha detto, anche Gesù si è rattristato, anche lui ha avuto un momento in cui ha pensato di essere stato abbandonato, proprio lì, nel momento della sofferenza più grande. Pensiamo alla nostra vita, pensiamo alle nostre sofferenze, ma come Gesù non abbandoniamoci e non lasciamoci cadere nelle tentazioni. È molto semplice ed è molto facile che ci facciamo prendere da quel cane rabbioso, come lo chiamava Padre Pio, da quelle tentazioni del demonio che come un cane rabbioso alla catena, e se con noi lo teniamo praticamente alla catena, questa è la cosa più importante che dobbiamo fare. Quindi prendiamo tutta la pazienza e cerchiamo di vivere, ecco, la nostra quotidianità alla luce di quello che abbiamo visto oggi. Se teniamo fermi i sacramenti, se teniamo ferma l'unione matrimoniale con l'Eucaristia, sicuramente avremo tanti benefici anche nelle nostre, nei nostri momenti di difficoltà. Bene, ci fermiamo ancora per una breve pausa e ci ritroviamo subito dopo soltanto per i saluti. Ave Maria.
Thank you.
Ave Maria, cari radioascoltatori, siamo tornati insieme sulle frequenze della Radio Buon Consiglio per gli ultimi minuti insieme di questa catechesi del mercoledì dedicata alla spiritualità familiare. Oggi abbiamo parlato del legame che esiste tra l'Eucarestia e il sacramento del matrimonio. Abbiamo visto come proprio dal nutrimento che viene dall'Eucarestia viene la forza anche per superare i momenti difficili dell'unione matrimoniale. E abbiamo visto una cosa molto bella e molto importante, che se gli sposi si nutrono costantemente al banchetto di Gesù, anche nella loro unione matrimoniale e soprattutto nel matrimonio arrivano le virtù più grandi, la fede, la pazienza, la carità. Per cui l'ultima cosa importante, proprio il messaggio con il quale vogliamo chiudere questa trasmissione, è un messaggio importante per gli sposi. Quando si rivolgono e quando in ogni caso vivono questi momenti di tensione e difficoltà, devono affidarsi all'Immacolata, che è corredentrice e mediatrice, credere all'amore di Gesù e soprattutto nutrirsi del sacramento dell'Eucarestia, perché ricordate, ed è questo bene che proprio individualmente e ciascuno di noi prima di tutto come singolo lo sappia, quando io partecipo al banchetto dell'Eucarestia io partecipo del corpo di Cristo, Gesù viene dentro di me, diventa parte di me e ormai lo sapete, per 15-20 minuti Gesù è parte del mio corpo, quindi qual è il momento migliore per parlargli, per esporgli le mie difficoltà, i miei sentimenti, come se facessi e come se mi confidassi con un amico. Gesù è proprio lì per questo, ci invita a far parte del banchetto eucaristico perché ci dà l'occasione per entrare nel contatto più stretto e più intimo con Lui, quindi chiediamo a Gesù di darci il suo amore in modo tale che noi possiamo dare quell'amore e forse anche soltanto una parte del suo amore dato ad un'altra persona è una dose talmente grande, quella che veramente può darci quella felicità terrena in attesa della felicità più grande che è la felicità eterna. Tutto questo ecco, ci deve far capire anche che nonostante la debolezza umana, nonostante la debolezza del nostro spirito, nonostante le incostanze che sono davvero tante, dobbiamo affidarci alla misericordia di Dio e chiedere appunto tramite il sacramento dell'Eucaristia il conforto e la forza necessaria, ma soprattutto il dono dell'amore. Devo chiedere a Gesù di donarmi il suo amore e soprattutto di far sì che per me Lui sia sempre al di sopra di tutto, sopra ogni circostanza umana, sopra ogni decisione umana, sopra ogni fragilità, perché se io lo metto al primo posto nella mia vita non posso che fare agli altri quello che Gesù ha fatto e vuole fare con me. Quindi rendiamoci proprio presenti nella nostra famiglia, rendiamo presente l'immagine di Gesù e facciamo sì che nelle nostre case, proprio tramite il sacramento dell'Eucaristia, viva sempre di più quel primo comandamento che ci chiede di amare Gesù sopra ogni cosa, Dio sopra ogni cosa, al di sopra di ogni necessità umana, di ogni istanza umana. E ricordate, proprio questo primo comandamento ci chiede di non avere altro Dio all'infuori del Dio che ci dona questo amore così grande, quindi che davvero l'augurio è che ciascuno di noi, le nostre famiglie, gli sposi possano avvicinarsi al cuore di Gesù non solo con le labbra ma con il cuore, perché ricordate proprio le parole di Isaia quando dice questo popolo si avvicina a me solo a parole e mi onora solo con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me. Invece noi dobbiamo far sì proprio che il nostro cuore sia vicino a Dio, adorare Dio non solo con le parole ma proprio con lo spirito costante e rivolto a Lui. Questo è l'augurio più grande che noi vi facciamo dalle frequenze della Radio Buon Consiglio. Continuiamo a pregare per la solidità delle famiglie cristiane, preghiamo per le vocazioni sacerdotali, per tutte le consacrazioni in qualunque forma esse avvengano e soprattutto affidiamo sempre alla protezione dell'Immacolata, alla famiglia dei Francescani e questa nostra radio, perché possa davvero, mediante tutti gli angeli e i santi, arrivare sempre di più questo messaggio di amore per l'Immacolata, per Gesù, nelle vostre case. Io vi do l'appuntamento alla prossima settimana e vi saluto sulle frequenze della Radio Buon Consiglio. Ave Maria a tutti.
Carissimi radioascoltatori, avete appena ascoltato una catechesi tenuta da Elena Calice sull'Eucaristia e la famiglia. Adesso vi lasciamo ai nostri programmi, vi auguriamo un santo proseguimento con Radio Buon Consiglio. Ave Maria.